Dimitri Shish, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Per favore, dice le sue generalità.
Shishi Dimitri. Shishi Dimitri.
Nato?
Il 29-4-65.
Ah? Dove?
Genova.
E abita?
Abito in via Gabriele Rossetti, al Sant'Anno 13, a Genova.
Grazie.
Avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra Antonio, buongiorno. Innanzitutto, che professione svolge adesso e che lavoro faceva nel luglio 2001?
Allora, adesso sono medico presso il pronto soccorso di Genova Sestri Ponente, mentre nel 2001 lavoravo con una borsa di studio in una medicina interna del San Martino e poi facevo il medico volontario presso l'ambulatorio internazionale di Genova, che è un ambulatorio di medicina generale per migranti, per pazienti extracomunitari. Ecco.
Dunque, ci può dire se ha preso parte alle manifestazioni del luglio 2001 e se sì, in che ruolo?
Sì, ho partecipato all'intero ciclo delle manifestazioni del 2001 come medico, più specificatamente nelle manifestazioni, diciamo, di strada, ero aggregato al corteo delle tute bianche, sia la giornata del venerdì che del sabato.
Sì, allora, molto, molto brevemente, perché aveva deciso di partecipare e che cosa si aspettava di dover fare?
La decisione in parte è stata una logica conseguenza del lavorare un po' all'ambulatorio internazionale, anche perché all'inizio il primo nucleo, diciamo, operativo tecnico del gruppo dei sanitari era passato tramite i medici dell'ambulatorio internazionale e un po', diciamo, da un punto di vista sia deontologico che, come dire, culturale generale, da medico mi sembrava importante manifestare per quella promozione della ridistribuzione economica e sanitaria nel mondo, che attualmente non ci sembra che ci sia, ecco, quindi mi sembrava anche un problema deontologico mio personale esserci.
Andando alla giornata del 20 di venerdì, se ci vuol raccontare quando si è unito al corteo, a che ora, in che luogo e poi come sono andati avanti i fatti.
Allora, la giornata del 20, a parte una prima riunione alla Pascoli, dove c'era l'infermeria, mi sono unito al corteo quando è partito, mi sembra dopo le 2, e ci siamo uniti al corteo più o meno all'altezza di poco prima del pronto soccorso di San Martino.
A che altezza del corteo
allora,
si è inserito?
Sì, noi praticamente eravamo il corteo, c'era una prima fila che era una specie di gruppo di contatto con Caserini e una serie di personaggi di cui io conoscevo di vista, forse qualche parlamentare, Cento o la Mascia di Rifondazione Comunista. Dietro poi c'erano questi 6-10 metri con questa specie di schiera, con questi scudi di plastica. Noi eravamo siamo partiti a sinistra, diciamo 5-10 metri dietro la fine degli scudi di plastica laterali, sul versante sinistro, sul versante mare, diciamo, del corteo.
Lei era con altri volontari, medici o infermieri?
Sì, con me c'era una dottoressa che si chiama Giuliana Sanguinetti, un volontario che si chiama Alessandro Bartoletti e poi un ragazzo di cui non ricordo il nome, era un ragazzo.
Quindi ha detto sulla parte sinistra?
Sì, io ero dalla parte sinistra.
Ecco, lei sa se c'erano altri medici?
Sì,
in altre parti del corteo?
Sì, dalla parte opposta, più o meno alla nostra altezza, c'era Massimo Costantini con degli altri colleghi, forse che non ricordo francamente chi fossero. E mentre teoricamente sapevamo che doveva esserci un'ambulanza che veniva dalla Spezia, un'ambulanza di una croce di La Spezia, forse Croce Europa, non mi ricordo il nome, che doveva trovarsi verso la fine del corteo. Questo è quello che sapevo all'inizio.
Se vuole andare avanti nel racconto.
Niente, noi abbiamo seguito il corteo nella sua discesa. Ricorda
problemi particolari nella discesa?
No, problemi particolari direi di no, c'è un'atmosfera più o meno tranquilla, c'era molto più gente di quello che mi aspettavo come considerazione personale, era un corteo molto lungo, la coda io praticamente non la vedevo. E poi ricordo che a un certo punto, un po' prima di via Montevideo, ci siamo accorti del fumo che si vedeva sui monti verso la destra, penso alla zona di Manino, simili gli elicotteri, e poi ricordo una macchina bruciata all'ingresso di via Montevideo. E la sorpresa, insomma, non si sapeva, non era ancora chiaro, non sapevamo nulla dei disordini che c'erano già stati, almeno non io. E ricordo lì un commento di un esponente dei centri sociali di Roma, di cui non so il nome, lo conosco solo di vista per telegiornali, cose del genere, che rivolto ai giornalisti gli aveva fatto una battuta tipo "non siamo stati noi", una cosa del genere. Poi ricordo che...
In queste fasi si ricorda di persone armate in qualche modo?
No, mai, non ho mai, no.
O anche con armi improprie?
Mai, ricordo, no, non ho mai visto persone armate. Ricordo semmai con gli inviti da parte, c'era un camion con musica, comunicazioni varie, insomma, con inviti appunto a disarmare eventuali persone dotate di armi, e che c'era un impegno sottoscritto, diciamo così, a non darsi a gesti violenti o atteggiamenti del genere. Per cui poi abbiamo continuato la discesa. Poi mi ricordo che a un certo punto ci siamo trovati un po' tutti un po' più, si è iniziato a prendere via Tolemaide. A quel punto più o meno siamo partiti, che saremmo stati abbastanza vicino alle scude laterali, a quel punto eravamo rimasti un po' più indietro, quindicina di metri circa, potrei dire.
Quindi dalla testa lei a quanti metri si trovava?
E a quel punto più o meno potevo essere sui 15-20 metri dalla fine degli scudi laterali, una stima del genere direi, quindi c'eravamo rimasti un po' più indietro. Siamo arrivati in via Tolemaide e dopo pochi metri, non me lo ricordo esattamente quanti, ricordo il primo lacrimogeno, stato il fischio, il primo lacrimogeno che arrivava, ho tre ricordi netti di quello. Il primo lacrimogeno, e mi aveva colpito un ragazzo che urlava una frase della serie, una frase tipo "perché non è successo niente", una cosa di questo tipo, ecco, un ragazzo giovane. Poi ho avuto un problema perché mi era scoppiato un lacrimogeno fra i piedi, io avevo una maschera antigas, nonostante la maschera ho avuto un malore, e ho avuto il tempo di prendere una ragazza...
Scusi, la interrompo in questo momento. Lei dice lancio di lacrimogeni, in che situazione arriva questo lancio? Cioè, c'erano stati problemi nel corteo, lanci di oggetti, slogan contro i carabinieri?
Perlomeno da dove era la mia posizione non era successo nulla, stavamo scendendo.
Lei dice dove era la sua posizione, lei era abbastanza avanti per osservare quello che succedeva nella parte iniziale, cioè nel senso dietro gli scudi lei riusciva...
Un minimo sì, si vedeva, non sembrava tutto tranquillo. Ho fatto in tempo a afferrare qualcuno per il braccio e a tirarlo su, che poi era la mia collega, era la Sanguinetti, e poi mi ricordo l'altra in pensione che mi sono girato, e il problema lì è che c'è stata una calca pazzesca e mi sono trovato praticamente con le braccia sui fianchi, schiacciato, e riuscivi a spostarti solo a piccoli passi. E ricordo aver pensato... il mio penultimo esame era stato medicina legale, ho pensato, non so perché, a quello, le morti per schiacciamento, se cade uno siamo finiti, ho pensato a quello, morire così in modo brutto, non che ce ne siano di belli, però il primo pensiero è stato quello. Poi può essere stato un minuto, due minuti, poi il tempo è sembrato una cosa eterna. A un certo punto siamo riusciti poi piano piano a liberarci e a tornare indietro, ecco. Quello è il primo ricordo della...
Sì, fino a che punto lei è risalito?
Io sono risalito, so che a un certo punto mi sono ritrovato più o meno poi da lì, direi sulla linea di via Caffa, perché so che a un certo punto nella calca generale, lacrimogeni, tutto, mi sono girato, mi sono trovato di fronte a 10 metri dai fumogeni, c'era una specie di macchina, insomma mi sono trovato la fila dei carabinieri che avanzavano. Poi in generale nelle ore successive di lavoro mi sono sempre stato più o meno in quella zona, fra via Caffa, Alimonda, via Montevideo e Corso Gastaldi, più o meno mi sono sempre trovato in quella zona.
Ecco, lei dice di lavoro, che lavoro ha svolto? Ci descrivo la sequenza dei fatti.
Sì, la sequenza dei fatti in generale era quella di assistenza ai manifestanti. Poi in maniera molto sintetica il grosso delle cose che si sono viste è stato le reazioni legate agli effetti dei gas lacrimogeni o sostanze urticanti di vario tipo, diciamo voce di tutti i tipi, il che voleva dire gente con problemi oculari, crisi asmatiche, gente con nausea, vomito. Avevamo fatto una stima, mi ricordo quei giorni, statistica personale più o meno, ma sono cifre approssimative per quanto riguarda il mio lavoro di quel giorno, 15-20 persone con problemi di questo tipo, specialmente di tipo respiratori, di cui uno abbastanza serio, che eravamo andati a vedere in un palazzo di Via Caffa dove si era rifugiato, ci avevano chiamato dei ragazzi. E
lei in tutta questa situazione lavorava ad esempio col dottor Costantini?
Io ho sempre lavorato.
Ci sta parlando di persone soccorse da lei solo, da altri o insieme ad altri?
Allora, io ho sempre lavorato insieme all'Alessandro Bartoletti e alla dottoressa Sanguinetti. La Sanguinetti l'abbiamo persa in un secondo momento. In questo marasma di queste due ore capitava di incrociarti magari con altre persone o colleghi. Questo ragazzo, ad esempio, asmatico, quando sono salito in via Caffa, poi c'era anche il dottor Costantini quando l'abbiamo assistito. Ecco, poi ci siamo ripersi.
Lei quindi diceva delle persone, ha detto 15-20 se non sbaglio, con problemi.
Parlo di quelle assistite da me.
Problemi da lacrimogeni.
Sì, quella assistita da me io ricordo più o meno approssimativamente una ventina. Ecco, una
poi
ventina.
Ricorda altri feriti.
Poi ricordo più o meno, sempre legato a questo capitolo così dal gas lacrimogeno similari, una decina di ragazzi con problemi di tipo cutanei, dermatiti. Due mi sono rimasti impressi perché avevano proprio praticamente delle ustioni di primo grado alle braccia, uno sia di primo secondo grado alle braccia al tronco. Non, era una straniera, era torso nudo, però non riesco a ricordare da cosa fossero provocate, se fosse un problema di sostanze liquide urticanti o proprio una reazione lacrimogena, mi aveva colpito. E uno che avevo visto invece il giorno dopo, un ragazzo straniero, che il giorno dopo lui continuava ad avere dei dolori, per usare un termine insomma normale, dei dolori, dei bruciori alla testa, dove il giorno prima aveva proprio questo arrossamento cutaneo, lui continuava ad avere dei continui dolori alla testa. Ricordo questo ragazzo qua, quindi una decina.
Diceva che l'ha osservato il giorno dopo anche.
L'ho incontrato per caso il giorno dopo, in manifestazione, lui appunto mi aveva riconosciuto e mi aveva chiesto un consiglio, forse gli avevo indicato qualche pomata da mettere, non mi ricordo.
Ricorda altri tipi di ferite?
I tipi di ferite, l'altro così capitolo, diciamo, patologico, clinico, che si vedeva personalmente, più o meno anche lì, 15-20 persone, a parte qualche piccola cosa tipo quello che inciampa, ho preso la testata cadendo, distorsioni ma poca roba, il più erano per lo più ferite, lacero contuse, al capo contusioni sugli arti superiori, sul tronco, quello che mi aveva colpito allora è che una serie di questi ragazzi avevano delle ferite particolari, sembravano praticamente delle rasoiate, sia come estensione, come profondità, come nettezza proprio delle ferite. Ai tempi io avevo una minore esperienza di tipo chirurgica, ma aveva colpito il fatto che poi anche discutendone con altri colleghi, anche loro avevano avuto la stessa impressione. Tutto sommato oggi sono più anni che faccio pronto soccorso, dove lavoro io, faccio anche il chirurgo, non ne ho mai più viste ferite di questo tipo. Ecco. Poi molto banalmente... molto banalmente, poi io ricordo anche nei giorni successivi si era parlato dei manganelli nuovi, dei tonfa, pensavo che fossero lesioni provocate da questo tipo di nuovi manganelli. Ecco.
Comunque le avevate attribuite a manganellate queste ferite?
Sembravano un po' strane per essere delle manganellate, cioè erano molto nette, non vedevi l'aspetto anche di tipo contusivo, molto irregolare della ferita, sembravano, come ho detto prima, quasi delle rasoiate, quindi francamente non sapevo spiegarmelo.
E dove erano situate, su in che parte del corpo?
Erano classiche, quelle al capo, sostanzialmente quelle al capo. Sul corpo vedevi ferite contundenti, suppongo da manganello, forse una ragazza, una delle più gravi che avevamo visto, aveva anche delle impronte tipo da capire calcio di fucile, da scarpa, cose di questo tipo. E poi pochissimi, proprio tre o quattro, io ricordo un paio di ragazzi colpiti da lacrimogeni alla testa, con ferite, e un paio di ragazzi... No, proprio l'urto del lacrimogeno sul capo e un paio di ragazzi colpiti da delle pietrate, invece con ferite contuse al capo da pietrate che...
Ecco, lei ci ha descritto sommariamente la zona in cui ha lavorato. Se ci riesce a dare cronologicamente un'idea dei suoi spostamenti, cioè, ci ha parlato della prima carica e poi se riesce
io
a descriverci quello che sta facendo lei in relazione a quello che le succede intorno.
Sì, come spartiacque così cronologico, l'unica cosa che ricordo è che dopo la morte di Giugnani ero già alla casa dello studente, perché mi ero allontanato da Piazza Limondo perché stava rientrando la polizia. In generale in quelle due ore più o meno vagavi fra Via Caffa, Limonda, Montevideo, c'era l'ambulanza, perché quell'ambulanza in realtà era stata portata, io non lo sapevo, l'ho saputo in un secondo tempo, più avanti nel corteo, e ti muovevi in base a persone che ti chiamavano, alla situazione contingente dove c'era bisogno. Detta in parole povere, c'era una sorta di caos indescrivibile. E appunto, gente non respirava, gente con nausea, vomito, era tutto un po' improvvisato. Adesso poi è difficile ricordare tutti i particolari, è più facile catalogarli per problemi clinici. Però ecco, è stato un continuo girare, più o meno all'inizio, fino a, penso, a 20 minuti prima della morte di Giugnani, sempre lì, via Caffa, Limonde, via Montevideo, tutta quella zona sostanzialmente. Finché poi a un certo punto, questo mi ricordo bene, ci eravamo fermati in Piazza Limonda a soccorrere una serie di ragazzi con problemi agli occhi, crisi respiratorie.
Questo prima della morte di Giulio?
Sì, prima, e questo me lo ricordo per un motivo, perché poi a un certo punto eravamo lì, e poi c'era anche l'altro problema, erano arrivate altre comunicazioni, sapevamo che erano stati picchiati a freddo dei nostri colleghi davanti al comune di Genova, Parodi, se non ricordo male era Parodi.
Scusi. Picchiati a freddo dei medici, ma da chi?
Dalla polizia. Poi in un secondo tempo
come
ho visto perché c'era quel, io non ricordo chi, però c'era arrivata, avevamo i cellulari, ci si sentiva fra di noi, capitava di sentirsi, era arrivata, qualcuno mi aveva avvisato che era stato picchiato, era Parodi, Michele Parodi, e lui era con due infermieri, uno Stefano Agnese che l'ho conosciuto quei giorni e un altro che invece di cui non ricordo il nome, che non lo conoscevo.
È sicuro di questa circostanza?
Sì, peraltro poi l'ho vista anche al telegiornale, è stata trasmessa, il filmato integrale penso da tutti.
Lei diceva che in Piazza Limonda prima della morte di Giugnani.
Sì, eravamo lì, io poi quello che ricordo è che a un certo punto abbiamo visto arrivare la polizia sui binari della ferrovia, che ha iniziato a prendere a sassate i manifestanti sotto. E poi quello che ricordo è che a un certo punto un giornalista ha detto stanno arrivando, e c'era la polizia che stava iniziando a entrare da via Caffa. Allora ci siamo spostati dalla parte opposta della piazza, e poi girandoci ci eravamo persi questa nostra collega, cioè, dove noi eravamo dalle fontane dall'altra parte, dove sono le fontanelle, era tutto pieno di lacrimogeni, che la collega non sapevamo dove fosse finita, per cui ci siamo fermati ancora lì un attimo per vedere se arrivava lei. Pensavamo anche di fare una corsa a recuperarla, però poi praticamente un po' da via Tommaso Invera, da via Caffa, la polizia stava arrivando, piovevano lacrimogeni un po' da tutte le parti, ci siamo allontanati verso siamo risaliti verso l'ambulanza di via Montevideo.
Ecco, mi scusi, la interrompo perché non ho capito, forse non ho capito bene. Ha visto la polizia che tirava sassi ai manifestanti, ho capito bene?
Sì, c'è stato un attimo in
che zona, in che momento?
Allora eravamo in Piazza Limonda, quindi tu hai via Caffa, ci si trova di fronte proprio questa visione della ferrovia, della massicciata della ferrovia. Mi ricordo che a un certo punto qualcuno, non mi ricordo chi, c'è la polizia sulla ferrovia, ci eravamo girati e me la ricordo bene l'immagine, penso se la possono ricordare anche gli unici due testimoni che io conosco, erano i due che erano con me, la Giuliana Sanguinetti e Alessandro Bartoletti, e la prima polizia che arrivava sui binari della ferrovia, che iniziava a prendere a sassate le persone sotto, questo me lo ricordo molto bene.
Lei dice polizia in senso generico, ricorda il colore dei caschi? Delle...
Io ricordo polizia nel senso caschi blu, ecco, ricordo come polizia.
Sì, se vuol riprendere poi il racconto.
Poi a quel punto, le dicevo, ci siamo allontanati, siamo risaliti verso l'ambulanza, che però non si trovava più lì. Allora siamo risaliti percorso Castaldi, l'ambulanza era più o meno all'altezza della casa dello studente. Da lì il corteo è risalito, il corteo stava praticamente andandosene ormai, e ricordo che poi all'altezza di via Corridoni è arrivata la polizia, e quindi c'è stato un attimo di paura, di tensione, tanto più che c'era l'ambulanza, e quindi mi ricordo che con altri colleghi ci eravamo messi in mezzo alla strada, braccia alzate, indicando che c'era un'ambulanza. E poi mi ricordo Farina, l'esponente della Roncavallo, che andava incontro alla polizia col tesserino, penso del consigliere comunale di Milano, se non ricordo male, a parlare con loro. Io poi sono defluito con altri verso via San Martino e siamo risaliti per via San Martino. No.
E non avete più soccorso nessuno?
No, su via San Martino abbiamo soccorso l'ultima persona che poi è stata una di quelle con cui abbiamo passato più tempo, perché l'abbiamo incrociata una ragazza giovane che abbiamo incrociato in un primo tempo che sembrava barcollare per strada, era insanguinata, però non ha voluto assolutamente farsi toccare, cosa che peraltro un comportamento abbiamo visto da moltissime persone. Molte persone non sono state neanche curate da nessuno a Genova perché erano letteralmente terrorizzate, erano proprio inavvicinabili. In un secondo tempo lei poi si era fermata in cima via San Martino, c'è un palazzo, si era fermata sulle scalette di questo palazzo, siamo riusciti a convincerla e l'abbiamo portata in casa di una signora, della portiera di questo palazzo. E poi lì l'abbiamo assistita, questa è una ragazza che diceva di scendere dal concentramento di Manin, che è passata da Corso Castaldi, che poi lei diceva che era sotto i portici, non si era accorta dell'arrivo della polizia, sembrava un momento di maggior calma, insomma la polizia è arrivata, lei le ha viste all'ultimo istante e dice che di essersi fermata a mani alzate e poi era stata pestata, insomma era stata manganellata.
Io torno ancora un attimo su quelle 15-20 persone conferite da Manganelli, che ci ha descritto in maniera un po' particolare. Lei aveva già riferito in qualche scritto questo tipo particolare di ferite?
In due occasioni. La prima, i mesi dopo del G8, era stata redatta più o meno una memoria da parte di tutti i gruppi che avevano lavorato al G8, che poi era stata pubblicata in un libro da parte della Fratelli Fedeli Tori. Il libro penso che fosse uscito nel 2001, se non ricordo male. Poi l'anno dopo...
Scusi, lei parlava già di queste...
Sì.
Che vi avevano incuriosito.
Ne parlavo già ed è pubblicato. E l'anno dopo l'avevo fatto un'intervista difensiva all'avvocato, uno degli avvocati della Lenanzul, che è l'avvocato Guiglia, e anche lì gli avevo descritto lo stesso problema, la stessa osservazione c'era anche nella comunicazione dell'avvocato.
Lei diceva poi che ha avuto tutti questi anni esperienza di pronto soccorso. È riuscito a darsi una spiegazione tecnica di queste ferite così nette che lei ha descritto come rasoiate?
Sembravano ferite da taglienti, appunto delle rasoiate, ferite molto nette, da superfici taglienti, ecco.
Comunque da superfici molto dure.
Molto dure. E le ripeto, ai tempi, nel contesto della giornata, l'idea poteva essere quella di un corpo sferrato con una notevole violenza e con un corpo contundente molto pesante, questo è quello che potevo pensare nell'immediatezza della giornata. In un secondo tempo fosse tonfa, lesioni da questi nuovi manganelli, a distanza di anni, ma poi anche parlando con colleghi più esperti di me, alcune di queste ferite sembravano proprio ferite da taglienti, da superfici taglienti, sostanze dei rasoi.
Grazie, nessun'altra domanda. Può andare.
Grazie, arrivederci.
Io chiedo, scusatemi, chiedo l'acquisizione dei video che abbiamo mostrato, nonché solamente per la parte che è stata scritta dal secondo teste del libro a cui ha fatto riferimento, che è Obbligo di referto, non tanto